Ora siamo arrivati al capitolo 4 del libro di Ruth, che è l'ultimo, quindi con questo incontro finiamo in questo primo personaggio, si potrebbe dire, della scrittura. Questa donna così, che abbiamo scoperto forse in un modo anche un po' nuovo, o forse abbiamo scoperto per la prima volta. E l'ultimo, ecco, capitolo parla, è l'epilogo, inizia con l'incontro di Boaz alla porta della città di Betlemme con quello che lui già aveva annunciato a Ruth, cioè quel parente, dice, che aveva diritto di riscatto, e il quale inizialmente manifesta un interesse perché vede nella possibilità di acquisire questo campo ovviamente un guadagno economico, ma quando viene a sapere che questo comporta anche il matrimonio con Ruth, rinuncia, forse perché non era in realtà una persona generosa, appunto, ma era più mosso del proprio interesse, e capisce che sposando Ruth poi quel campo, i frutti di quel campo sarebbero diventati dei figli di lei, che sarebbero stati considerati come figli del primo marito, e quindi rinuncia, e allora Boaz, prendendo a testimoni gli anziani della città, dichiara di voler lui sposare Ruth. E ecco, noi iniziamo a leggere dal versetto 13, dove si inizia a narrare proprio del matrimonio e delle sue conseguenze.
Così Boaz prese in moglie Ruth. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire. Ella partorì un figlio. E le donne dicevano a Noè: benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare uno che esercitasse il diritto di riscatto. Il suo nome sarà ricordato in Israele. Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo hai partorito tua nuora, qua ha partorito tua nuora, che ti ama e vale per te più di 7 figli. Noemi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. Le vicine ricercavano un nome e dicevano: è nato un figlio a Noemi. E lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Jesse, padre di Davide. Questa è la discendenza di Perez. Perez generò Chesron, Chesron generò Ram, Ram generò Amminadab, Amminadab generò Nahson, Nahson generò Salmon, Salmon generò Boaz. Boaz generò Obed, Obed generò Jesse, e Jesse generò Davide.
Allora ecco, in poche parole, in un versetto, il narratore ci descrive il matrimonio tra Boaz e Ruth, tutto insieme, il loro rapporto coniugale, il concepimento e la nascita di questo figlio. Sembra, ecco, tutto precipita, diciamo, in poche parole ci vengono narrati 9 mesi di vita. Ma nonostante questa brevità, qui abbiamo una indicazione fondamentale. per questo momento e per tutto il libro di Ruth. Il Signore le accordò di concepire. Come avevamo già visto, solo due volte nel libro di Ruth Dio agisce in maniera, diciamo, diretta, interviene personalmente nella vita di queste persone. La prima volta era quando aveva dato pane a Betlemme, e questo aveva fatto decidere a Noemi di tornare dalla terra di Moab, e adesso è quando dona a Ruth la possibilità di concepire un figlio. E questi erano i due problemi da cui era partita tutta la storia: la fame, che aveva fatto emigrare la famiglia di Elimelech con Noemi e i due figli, e poi la mancanza della discendenza per la morte dei figli, che lasciano le mogli senza aver procreato. Tutti e due questi problemi sono risolti dall'azione di Dio, che però non agisce senza la collaborazione degli uomini. Dio si fa presente nei momenti cruciali con azioni precise, ma in conseguenza all'agire, alle scelte degli uomini, e in questo caso molto anche delle donne, degli uomini in senso degli esseri umani, che hanno posto, diciamo così, le condizioni perché Dio possa agire e possa intervenire. Dio accorda il concepimento, ma questo non avrebbe potuto avvenire se non ci fosse stato il matrimonio, se non ci fosse stato certi comportamenti che abbiamo visto di Ruth, di Noemi, di Boaz. Quindi gli interventi di Dio capovolgono le situazioni, che erano quelle situazioni che nell'antichità l'uomo non poteva controllare. La carestia era una, anche oggi, soprattutto nei paesi agricoli e anche con un'agricoltura un po', diciamo, non molto avanzata, ecco, spesso la carestia è un problema che si ripresenta. Così anche la procreazione, anche se abbiamo qui qualcuno che ci testimonia la possibilità oggi di intervenire sulla procreazione. A quel tempo erano due ambiti dove l'uomo non poteva far niente, quindi era solo l'intervento di Dio. E ecco, è anche significativo vedere come questo Dio, che è sempre presente, è stato presente spesso nel libro di Ruth, ma è stato presente nel ringraziamento, nella lode, nella preghiera, nella supplica vari personaggi che erano protagonisti dei momenti che si sono succeduti. Quindi Dio era sempre percepito come presente, si potrebbe dire, dietro le quinte, ma solo in questi momenti dove l'azione dell'uomo non poteva arrivare, ecco, è visto. Questo in qualche modo, se volete, ci insegna anche qualcosa, no? Come tante volte gli uomini pensano, o anche noi forse possiamo essere tentati di pensare che Dio agisce al di là del necessario. Ora scusate, mi viene in mente proprio quello che stiamo vivendo, no? Certe persone, anche di chiesa, no? Che dicono non ci si deve vaccinare perché Dio ci protegge, la Madonna ci salva, ecco. Sì, c'è anche questi personaggi qui. E ecco, no, il libro di Ruth ce lo dice chiaramente. L'uomo e appunto la donna qui agisce. Dio poi si fa presente nel momento in cui è necessario, si potrebbe dire. Quando, guardate, però Dio interviene quando? Per esempio nel concepimento, è il momento, uno dei momenti sacri della vita dell'uomo, no? Là dove l'uomo, soprattutto a quel tempo, percepiva di avvicinarsi al mistero, no? È la vita che nasce. E la fame, se vogliamo, era l'altro, portava a avvicinarsi all'altro mistero, che è la vita che finisce. Allora lì la scrittura ci dice che lì c'è l'intervento di Dio, laddove appunto sulla vita l'uomo non può niente. E noi potevamo pensare che con questo versetto 13 in fondo la storia potesse finire, no? Siamo arrivati all'epilogo. Queste due donne erano tornate senza niente, povere, vedove, ecco, adesso hanno trovato qualcuno che gli può dare il sostentamento, le può difendere, e quindi sembrerebbe, e invece sembra quasi che questo segni un nuovo inizio. Infatti la parte successiva del capitolo, dai versetti 14 e 17, hanno uno sviluppo, se vogliamo, un po' inatteso, un po' strano, dove ci sono diverse cose un po' particolari, che adesso noi vedremo. La prima cosa è che sembra che Ruth scompaia. In tutto questo capitolo 4 Ruth non è presente, non parla, nessuno le parla, è relegata un po' nel sottofondo, mentre Noemi ritorna a essere protagonista. E chi è invece proprio pienamente protagonista sono le donne, quelle donne che ci ricordiamo all'inizio avevano accolto Noemi, l'avevano riconosciuta, ma quando lei arriva dicono: ma questa è Noemi, no? E poi c'è un dialogo tra queste donne e Noemi. Allora ecco, adesso la storia ritorna dal punto di vista delle donne. Perché, come vedremo, le donne qui vedono, o forse anche sempre, non lo so, c'è chi dice sempre, non lo so, ma sicuramente qui le donne vedono ciò che gli uomini non riescono a vedere. Che cosa affermano queste donne fondamentalmente? Che dopo aver superato la vedovanza di Ruth, adesso viene superata anche la tristezza, la sofferenza di Noemi. E tutto questo Tutto quello che avviene, il cambiamento radicale, vi ricordate all'inizio, e dopo anche lo riprenderemo, Noemi aveva detto: non mi chiamate Noemi, io sono ma chiamatemi Mara, perché sono tornata vuota, sono tornata senza nessuno, dimostrando di non considerare Ruth, fondamentalmente. Ma adesso c'è un grande cambiamento, c'è una gioia. Noemi viene esaltata, e tutto questo è merito di Ruth, che viene proclamata da queste donne essere per Noemi meglio di 7 figli. Le parole di queste donne, ecco, se abbiamo, come abbiamo ascoltato, sono piene di gioia. Il tono del discorso è quello di una benedizione rivolta a Dio, rivolta al Signore, che è sentito come l'autore di tutto, no? Benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare uno che esercitasse il diritto del riscatto. Chi è questo che esercita il diritto del riscatto? Sicuramente è stato Boaz, sia per Ruth, sposandola, sia anche per Noemi, perché è strettamente legata la sua vita alla vita di Ruth. Ma sarà anche il bambino. Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora. Quindi il bambino sarà il consolatore e l'aiuto della vecchiaia per Noemi. Questo bambino è riscatto del passato e promessa per il futuro. E può sembrarci strano che queste donne si rivolgano a Noemi ignorando del tutto Ruth, che insomma qualche cosa ci aveva messo, perché sto bambino, non possiamo dire, l'aveva partorito lei, il dolore l'aveva sentito lei, no? Ecco. Ma quello che vedono queste donne è l'amore che Ruth ha per Noemi. Il figlio è stato partorito, dice, da colei che ti ama, perché lo ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Le donne vedono, appunto, come si diceva, ciò che gli uomini non vedono. Vedono l'amore che Ruth ha per Noemi. E quindi hanno compreso, e ci dicono anche a noi, che questa è una vicenda essenzialmente di amore. Ciò che conta, più che il bambino in se stesso, è proprio l'amore con il quale Ruth lo ha generato e con il quale Ruth si è presa cura della suocera. E quindi è un amore che genera vita e riscatta anche la vita di Noemi. Abbiamo detto, ecco, che le donne benedicono Dio perché ha suscitato, ha dato uno che possa esercitare il diritto del riscatto. Abbiamo visto che questo era stato Boaz, ma è anche questo bambino. Infatti il la proclamazione, questa affermazione delle donne non è fatta dopo il matrimonio, ma è fatta dopo la nascita del bambino. E poi dopo, cosa ancora più chiara, è che ci si riferisce al riscattatore quando si parla del parto. Il suo nome sarà ricordato, egli sarà il tuo consolatore, il sostegno della tua vecchia, perché lo ha partorito tua nuora. Quindi il riscattatore in realtà è questo bambino. L'affermazione delle donne sull'amore di Ruth nei confronti di Noemi è completata da questo questa descrizione, si potrebbe dire, che a noi ci risulta un po' strana, no? Ecco, e vale per te, la tua nuora vale per te più di 7 figli. Lo dice, ma 7 figli, mamma mia. Perché parlano di 7 figli? I figli, noi sappiamo che in una società agricola, no? Erano una benedizione di Dio. Avere tanti figli era una benedizione di Dio, 7 era il numero della perfezione, quindi il riferimento è proprio a una vita piena, quindi la nuora che la ama è più, ecco, è dono di vita piena per Noemi. E come dicevamo al momento del suo ritorno, Noemi aveva affermato di essere tornata vuota. Adesso la sua vita è stata riempita. È stata riempita da quel Dio che lei all'inizio aveva vissuto come ostile. Parte successiva, qui c'è una, perché queste donne attribuiscono a Noemi, tutta questa felicità, la benedizione di Dio, l'amore della nuora? Perché per quello che viene detto nei versetti 16 e 17, che anche questa è una prassi, diciamo, che a noi ci risulta strana, difficile da capire, perché sembra che sia Noemi che diventa madre di questo bambino, ponendoselo nel grembo. Noemi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. Le vicine gli... versetto 16, scusate, ecco, fermiamoci qui. Sicuramente qui questo significa che Noemi accetta di prendersi cura di chi in futuro si prenderà cura di lei. Adesso lei dice, gli fece da nutrice. E prima era stato detto che sarà il sostegno della tua vecchiaia. Però noi sappiamo, all'inizio Noemi aveva detto alle sue nuore di essere troppo vecchia per poter avere figli. Allora Che cosa significa questo fece da nutrice al neonato? Evidentemente non si intende nel senso che lo ha allattato, perché era impossibile. E un'indicazione ci viene dal libro di Ester, che noi vedremo prossimamente nei nostri incontri, perché lì la stessa frase si trova riferita a un uomo, a Mardocai, Mardocheo che vogliamo dire, che era lo zio di Ester, che l'aveva accolta quando erano morti i genitori di Ester. Si dice la stessa cosa, si usa la stessa frase, che aveva preso questa bambina e l'aveva fatto da tutore, si potrebbe dire. Allora, questa è un'espressione che noi possiamo leggere come un'espressione di affetto. Quello che l'atteggiamento di Noemi è un atteggiamento di uno appunto che si prende cura del bambino. Altra cosa che qui è strana e è unica, guardate, in tutta la Bibbia, è il fatto che sono le vicine di casa a mettere il nome al figlio. E le vicine gli cercavano un nome, dicevano: è nato un figlio a Noemi, e lo chiamarono Obed. Come dicevo, è l'unico caso dell'Antico Testamento in cui un neonato riceve il nome dalle vicine e non da uno dei genitori. Più facilmente era la madre. Ricordiamoci il caso di Giovanni Battista, no? Ecco, che nasce, chiedono a Elisabetta, lei dice Giovanni, rimangono tutti meravigliati e vanno da Zaccaria, il padre, e lui conferma: sì, il tuo nome è Giovanni. Quindi questo era l'uso comune. Spesso anche quando il bambino che nasce è destinato a una missione particolare, è Dio stesso che dà indicazioni su come deve essere chiamato il bambino. Ma mai, ecco, il quartiere o il paese, la città è coinvolta nell'attribuzione del nome. In più, di solito, quando si dicono delle frasi particolari in occasione della nascita di un bambino, ecco, quella frase contiene un gioco di parole, oppure ci sono dei suoni simili al nome che poi viene attribuito al bambino. Qui le donne dicono: è nato un figlio a Noemi, e questo non ha nessuna relazione con il nome del bambino, quindi queste parole non spiegano il nome del bambino. Perché Obed significa colui che serve, quindi Obed è il servo. E questo è interessante perché il nome del bambino riprende l'atteggiamento di Ruth nei confronti di Noemi, il servizio. E anticipa ciò che farà il nipote di Obed, che sarà Davide, che sarà di servire tutto il popolo, perché il re in Israele era il servo del popolo. Queste ultime parole lo chiamarono Obed, egli fu il padre di Esse, padre di Davide, introduce l'ultimo elemento di questa narrazione di tutto il libro. Orientano tutto ciò che è avvenuto verso Davide, verso questo personaggio che sarà venerato in tutta la storia di Israele. Già questo era stato annunciato nella benedizione a favore di Boaz che gli anziani avevano fatto, che noi non abbiamo letto, ma che dice al versetto 12: la tua casa sia come la casa di Peres, che Tamar partorì a Giuda, grazie alla posterità che il Signore ti darà da questa giovane. Questa genealogia dimostra che questa parola, questa benedizione sia adempiuta. Spesso questi versetti finali di questa genealogia, che ora adesso poi vedremo e ci soffermeremo, perché è molto interessante e forse è anche importante, probabilmente quasi nessuno ne conosce l'esistenza, ma vedremo. Quindi questi versetti, tra l'altro, spesso da molti studiosi, ma anche nella storia della Chiesa, sono stati considerati come un'aggiunta, perché si dice egli fu il padre di Esse, padre di Davide, quindi cioè qualcuno ha aggiunto questa genealogia, ma in realtà questo che, come noi abbiamo visto ormai 4-5 anni fa, quando abbiamo fatto il libro della Genesi, soprattutto i primi 11 capitoli del libro della Genesi, abbiamo visto come questo è comunissimo, soprattutto appunto all'origine. È un'espressione tipica, possiamo dire, del pensiero biblico. Ora, se noi giudichiamo questi testi, questo l'avevamo già detto a quel tempo, con la nostra ottica moderna, che non ama le ripetizioni e considera queste liste come elenchi aridi di nomi che sono per noi anche abbastanza strani, noi perdiamo un elemento importante, che è l'appartenenza, il senso di appartenenza a una famiglia o a un popolo. Con queste liste si crea un legame, si potrebbe dire, che attraversa la vita concreta delle persone. Si comprende meglio l'appartenenza legata a un popolo per la promessa di Dio. La genealogia, con quel suo ritornello, diciamo così, X generò Y, Y generò Z, e via discorrendo, indica il permanere della vita nonostante le vicende spesso tristi, contrastate, tragiche, della storia. Quindi queste liste in realtà rivelano la grande fiducia che nella scrittura c'è nella vita e nell'azione di Dio nella vita dell'uomo. E questa è una genealogia che possiamo dire, rispetto alle tante che si trovano soprattutto appunto nel libro della Genesi, è abbastanza breve, è costituita da 10 nomi, che anche questo numero simbolico che indica la completezza, e che parte dalla Genesi e arriva appunto sì fino al re Davide, che quindi è indicato come colui che compie la promessa di Dio fatta ai patriarchi. Possiamo leggere la genealogia al contrario, diciamo, che cioè, partendo da Davide, che è figlio di Jesse, che è figlio di Obed, e a sua volta è figlio di Boaz, e allora questo ci dice che Ruth è un'antenata di Davide, del re Davide. Questo è stato interpretato probabilmente anche, è un tentativo di rispondere a una tendenza che c'è stata spesso nel popolo ebraico e che è rispecchiata soprattutto nei libri di Neemia e di Esra, nel proibire i matrimoni con donne straniere, allo scopo di creare un Israele, diciamo così, etnicamente puro. Ma se tra gli antenati del re Davide, grande re, che ha costruito il grande regno, c'è una straniera che ha lasciato, ha troncato completamente il legame con il proprio popolo, con la propria famiglia, per legarsi a Israele, allora la straniera non deve essere vista come una vergogna da cancellare. La presenza di una straniera nella o di straniere nella vita di Israele. E un altro elemento importante che noi possiamo notare, che viene un po' dagli studi fatti anche su altri testi contemporanei dell'antico Medio Oriente, si è visto che nelle liste genealogiche il settimo posto è riservato a un antenato che merita una particolare considerazione. E in questa genealogia Boaz si trova al settimo posto. E anche il decimo, che qui viene ricoperto da Davide, è un'indicazione di speciale onore. E qui è chiaro che c'è una costruzione voluta in questo senso, perché la genealogia parte da Perez, che era il figlio di Giuda. E Giuda era uno dei 12 figli di Giacobbe, iniziatori delle tribù del popolo. Allora si poteva pensare che fosse, sarebbe stato più logico, forse più completo, partire da Giuda. Ma in questo modo Boaz e David avrebbero perso il loro posto, settimo e decimo. E allora, ecco, si parte da questo antenato. Altro elemento che vorrei sottolineare su questa genealogia è il carattere totalmente maschile. Sono tutti uomini. In un libro dove i protagonisti sono le donne, si arriva a indicare la linea di successione e i personaggi femminili spariscono. Se, abbiamo già visto che nel capitolo Ruth già non è presente, se non nei riferimenti di altri. Noemi sì, diventa di nuovo protagonista, ma anche lei non parla. Allora ci sa come l'impressione che queste donne siano considerate non per le loro azioni, come era stato durante tutta la narrazione, ma solo in rapporto alla generazione di figli. Il racconto era cominciato con queste due donne sole, che prendevano decisioni, che si danno da fare per risollevare la loro condizione e risolvere, si potrebbe dire, il loro futuro. Si potrebbe dire molte cose, ma quindi era un racconto che aveva avuto un inizio, si potrebbe dire, promettente, con queste donne che cercano di aprirsi una strada, con un comportamento che era stato, l'avevamo anche sottolineato, un po', possiamo dire, anticonformista, fuori dagli schemi sociali. Adesso invece tutto termina in un modo molto convenzionale, con le donne che acquistano sicurezza reintegrandosi nelle strutture sociali, cioè acquistano sicurezza attraverso il matrimonio, e sono gli uomini che fissano i limiti, i confini di questa loro reintegrazione. Quindi si potrebbe dire in qualche modo una delusione per chi volesse fare, e ce n'è che vogliono fare una lettura femminista della Bibbia. La Bibbia non è né femminista né maschilista, ma è inserita in una società, in un tempo, in un popolo, e in questa società, in questo popolo, in questa mentalità, rivela la presenza di Dio, l'amore di Dio e la sua misericordia. Questo fa sì che la presenza di Dio, la misericordia e l'amore siano valide per tutte le società, per tutte le mentalità. Abbiamo detto che Il contenuto di questa lista, di questa genealogia, ci fornisce un collegamento con le antiche storie della Genesi, le benedizioni di Dio ai patriarchi, e mette appunto in collegamento i patriarchi con la monarchia di Davide. Questo l'avevamo detto anche all'inizio, quando avevamo parlato della collocazione del libro di Ruth nelle varie edizioni della Bibbia. Avevamo detto che nella Bibbia cattolica, cristiana, il libro di Ruth è posto prima del libro di Samuele, proprio perché è visto come un collegamento, ecco, tra la fase iniziale della storia di Israele. Infatti, se vi ricordate, il libro inizia dicendo al tempo dei giudici, a riferimento quindi finisce con la genealogia di Davide, per cui è come una specie di ponte, si potrebbe dire. Ma questo per i cristiani che leggono il libro di Ruth non basta, perché Ruth sarà menzionata anche nella genealogia di Gesù che inizia il Vangelo di Matteo. Quindi Ruth non è solo un ponte, si potrebbe dire, tra Abramo e Davide, ma è un ponte che viene gettato fino al Signore Gesù. Nei versetti 3 e 6 del capitolo 1 del Vangelo di Matteo questa genealogia viene proprio ripresa dall'Evangelista Matteo, e quindi Ruth entra a far parte delle antenate del Messia, insieme a altre tre donne, Tamar, Rahab e Betsabea. E poi naturalmente c'è Maria. E questo è bellissimo, interessante, anche questo, no? Quando nella settimana prima di Natale si legge questa genealogia, noi ci viene subito da sbuffare, no? Tutti questi nomi. Ma è importantissimo quel testo, perché è il modo in cui l'Evangelista introduce Gesù nel sistema biblico, si potrebbe dire, è nella storia della salvezza. Ed è importante che Matteo, a differenza di Luca, perché anche nel Vangelo di Luca c'è una genealogia di Gesù, ma dove non ci sono le donne, invece Matteo pone queste donne, che sono tutte donne che la tradizione ebraica elogia per il loro coraggio, perché grazie a loro la benedizione di Dio è andata avanti nella storia di Israele. Ma sono anche donne discusse e discutibili, se vogliamo, donne con situazioni socialmente emarginate e poco accettate. Perché Rahab, noi sappiamo, era una prostituta a Gerico. Tamar si traveste da prostituta. Betsabea è un'adultera. Ma il Messia non si vergogna di discendere da loro. Sono donne straniere, che mostrano come l'appartenenza profonda di Gesù al popolo di Israele non escluda l'apertura universale. Gesù è per tutti i popoli. E proprio per questo modo, per questo loro essere così, da una parte discutibili, dall'altro accettate, preparano la quinta donna, che è portatrice di una maternità straordinaria, ma anche questa fuori dall'ordinario, se vogliamo, che è Maria. Ma stiamo attenti, perché l'elemento che lega tutte queste donne non è il peccato, ma è l'elezione. È il fatto che Dio si è voluto servire di queste donne per portare a compimento la sua volontà, anche se sicuramente in modo, se vogliamo, insolito. Nella storia del popolo ebraico, come in quella di tutti i popoli, e noi lo vediamo nei nostri tempi, l'incontro con lo straniero è un momento di scontro, di conflitto, ma se vissuto e affrontato nella maniera giusta, diventa invece occasione di crescita, di uno sviluppo positivo. Già, perché questo ti fa mettere in discussione il tuo modo di vedere, no? Chiede un'apertura, un uscire da se stessi. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, nella rivelazione di Dio, il popolo eletto non ha le caratteristiche di una razza pura, si potrebbe dire. Non è chiamato a essere un popolo che si chiude in un recinto per tenere gli altri fuori. E questo è testimoniato in maniera forte proprio dal fatto che tra le antenate del re Davide e poi di Gesù, appunto, ci sono delle donne straniere, addirittura che appartengono a popolazioni nemiche. Ma vediamo un po', perché proprio queste donne? C'è ancora un pochino, ma vorrei andare avanti. Queste quattro donne straniere vengono ricordate nella genealogia di Gesù proprio per ricordare che fin dalle origini l'apertura è implicita nella rivelazione di Dio. Ricordare queste donne straniere significa dire che nel popolo di Israele c'era contaminazione fin dall'inizio. Dire che Davide ha come bisnonna Ruth, la Moabita, significa dire che Davide non era pienamente ebreo. Noi sappiamo che si è ebrei quando si nasce da madre ebrea, no? E ci dice che questa catena è rotta, se vuoi. Addirittura Salomone, che sarà il grande re sapiente, no? Figlio appunto di Davide, nasce da Bersabea, donna straniera e adultera. Quindi anche Salomone è un ebreo imperfetto che nasce da un ebreo imperfetto. quando Matteo scrive la sua genealogia, quindi scrive il suo Vangelo, lo scrive in un ambiente in cui i farisei cercavano proprio, per anche condizioni storiche del momento certamente, ma c'era una forte chiusura, un tentativo di separazione del popolo dalle nazioni pagane. I farisei ci tenevano particolarmente in quel momento a dire chi è ebreo e chi non lo è. E Matteo invece testimona che la Chiesa si apre a tutti, riconosce un'accoglienza universale anche di tutta quell'umanità peccatrice straniera, perché tutta l'umanità è peccatrice e straniera rispetto a Dio. E allora, se è così, vuol dire che tutti possono veramente entrare in relazione con Dio. La comparsa di queste donne nella genealogia di Gesù ci indica questa grande apertura, ci indica che il Messia è solidale con tutta l'umanità segnata dal peccato. Il Messia, Gesù, il Salvatore, il Goel, il riscattatore, non arriva dal cielo, non scende dal cielo, ma germoglia dalla terra. Nasce in una famiglia impastata di cose terrene, segnata dalle debolezze umane. Ci sono millenni di storia che lo precedono, migliaia di persone, uomini e donne, e il Messia nasce in quella storia e da quella storia. Si radica nella vicenda di quegli uomini e di tutti gli uomini. E quindi Matteo vuole presentare il Messia non come uno isolato, perfetto, indipendente da tutto e da tutti, ma è un Messia che sorge dal basso, dall'umanità. Avevamo visto che di solito le donne non entrano nelle genealogie, e invece Matteo le nomina. Perché? Sceglie per esempio Betsabea, no? La moglie di Uria, quel soldato onesto, valoroso, che Davide fa mettere in prima fila perché si è ucciso e poter coprire il proprio peccato, peccato da cui nascerà poi Salomone. Quindi c'è una storia di peccato del quale, noi sappiamo, Davide chiederà perdono. Ma Matteo sembra proprio voler dire che la promessa divina si compie anche attraverso queste pieghe oscure della storia umana. Quello è il momento forse umanamente più basso della storia di Davide. E l'inclusione di queste donne, abbiamo detto, ci dice che in Gesù sono abbattute tutte le barriere, ogni distinzione, sia di razza, di sesso, la distinzione fra giusti e ingiusti, fra santo e peccatore. Veramente, in Gesù Cristo, nel seme di Abramo, nella discendenza di Abramo, sono benedetti tutti i popoli della terra, come Dio aveva annunciato. Questo ci ricorda che Dio come dice Pietro, no? Non fa preferenze di persone, che mostra misericordia a chi è aperto alla sua misericordia. Se poi andiamo a vedere la storia di Tamar, ora non abbiamo modo di poterla perché è un po' complessa, però se volete anche questa l'abbiamo vista, è nel capitolo 38 della Genesi, se poi se proprio siete andate sul nostro sito e c'è lì la registrazione della lezione. Ma la cosa importante, abbiamo detto, ecco, Tamar è collegata a Giuda, Giuda era uno dei 12 figli di Giacobbe, anzi quello, il capostipite di quella che sarà la tribù, che diventerà la tribù guida, diciamo, di tutto il popolo. Ma Matteo ci dice una cosa importante, che la giustizia di Israele non si manifesta in Giuda, ma si manifesta in Tamar. Questa donna che si traveste da prostituta, è lei quella che porta la giustizia, e Giuda stesso lo riconosce. Tamar, abbiamo detto, aveva impersonato una prostituta. Rahab era una prostituta, era la prostituta di Gerico, no? E era anche straniera, cioè proprio Rahab ce l'aveva proprio tutte, E lei proprio appunto per questo rappresenta tutti coloro che sono rifiutati dalla società. E così possiamo vedere che Matteo, nel suo Vangelo, inserendo nella genealogia di Gesù questa donna, ci prepara a questo Gesù che sceglierà nella propria cerchia, nella propria vita, nella propria attività, peccatori emarginati. Tra questo tipo di persone manifesterà la presenza e l'amore di Dio. Poi c'è Ruth, che abbiamo visto, conosciamo ormai bene, che è un'altra donna pagana, straniera, forse anche seduttrice, vi ricordate quando va di notte sull'aia? Era la Moabita, proveniva dal popolo di Moab, che era il popolo nemico di Israele per antonomasia. E allora, ecco, questa donna annuncia in qualche modo quale sarà la caratteristica distintiva dei discepoli di Gesù. Amate i vostri nemici. L'inclusione di Ruth rappresenta quel nemico che i seguaci di Gesù sono invitati ad amare. Lei rappresenta anche la vedova, il povero, che sempre anche il Signore predilige, tutela. E poi c'è una donna senza nome che è la moglie di Uria Littita. Non chiamandola per nome, ma definendola la moglie di Uria, Matteo mette in evidenza il peccato di Davide. L'evangelista ci ricorda che Betsabea era la moglie di qualcun altro, e di quel qualcuno che Davide aveva ucciso a causa del desiderio che lui aveva di questa donna. E questo introdurre questa donna nella genealogia di Gesù, è un colpo forte alla visione dominante della storia di Israele, che esaltava la gloria di Davide e di Salomone. E Matteo aveva cominciato proprio dicendo Gesù il figlio di Davide, e subito dopo ricorda che Davide era un adultero, era un bugiardo, era un assassino, ma nonostante questo il Messia è sua discendenza. E punto culminante di tutta la genealogia e anche di tutte queste donne è la madre di Gesù, è Maria, che però messa insieme con tutte queste donne ci fa ricordare che è una giovane che rimane incinta prima del matrimonio. E Matteo dice bene che Giuseppe non è il padre di Gesù. Gesù è nato attraverso lo Spirito Santo, ma anche attraverso la sua questa linea davidica nasce dall'umanità di tutta una gamma di umanità diversa, seduttori e seduttrici, prostitute, vittime, eroi, ebrei, pagani, poveri, emarginati. E da questa umanità viene la salvezza, ci dice Matteo. Ora, noi siamo abituati e abbiamo ricevuto quest'idea dal pensiero filosofico greco, che Dio è l'essere perfetto, cioè perfetto in senso di assenza di errore, mancanza di difetto, mancanza di imprevisti, senza nessuna mancanza, si potrebbe dire, ecco. Invece, guardando queste donne e guardando a tutta la rivelazione biblica, sembra che Matteo voglia dire che la perfezione di Dio non ha la logica umana. E questa perfezione non è neanche quello che Dio chiede ai credenti. Dio chiede qualcosa di diverso. La nostra mentalità avrebbe pensato per Dio e per il figlio di Dio un'origine nobile, perlomeno dignitosa, E invece, forse anche un po' provocatoriamente, si trova questa umanità in situazioni di prostituzione, di tradimento. E Dio sceglie di legarsi in una storia tutt'altro che perfetta. Sembra che Dio voglia contaminarsi con l'ordinarietà delle vicende umane, che sono fatte di tutto, sono fatte di bontà, di generosità, ma anche di egoismo e di peccato. Questo non significa che Dio sceglie il male, ma significa che Dio va a cercare e salvare ciò che era perduto, come dice Gesù a Zaccheo, per potergli restituire dignità, possibilità di vita. E queste donne anche ci mostrano che quando l'uomo si sente fragile, povero, bisognoso, allora è più disponibile ad accogliere l'annuncio della salvezza. L'origine di Gesù, la genealogia con queste donne e anche tanti personaggi maschili sono di questo genere. Ora noi parliamo delle donne perché è importante, è fondamentale, anche perché noi stiamo parlando del libro di Ruth. Però ecco, l'origine di Gesù mostra che il Messia trova spazio, si può incarnare, perché nonostante la fragilità e il peccato incontra persone, se volete, cuori disponibili, pronti a mettere a disposizione la propria vita, anche se povera e fragile. Nell'accoglienza della promessa di Dio tutto è possibile. Queste sono donne che lottano per una discendenza, per un futuro, ma non per se stesse, ma per il popolo. Non sono ferme, rassegnate nel presente, ma si fidano e si affidano. E questo diventa accoglienza del bene più grande, della vita e del futuro. Sono donne aperte e ospitali, Rahab che ospita i due messaggeri, ma che alla fine, oltre a loro, insieme con loro, accoglie anche la fede di Israele. Ruth accoglie fino in fondo la famiglia di Noemi, rimane fedele ad essa, sposa un parente del marito defunto. C'è questa grande accoglienza che è radicata nella fiducia e nella fede, nelle promesse di Dio. Quindi la perfezione che il Signore cerca è la disponibilità del cuore, uno spazio in cui poter entrare e donare il suo amore e la sua salvezza. La fragilità umana non è una colpa. Questo, anche su questo ci sarebbe tanto da dire. Perché in quanto uomini e donne, creature, questi personaggi e insieme loro anche noi, sono fragili, sono limitati. Questo però non è un ostacolo, anzi, per loro diventa un'opportunità. Perché lasciando spazio all'intervento di Dio in queste loro fragilità, la loro vita si rinnova, trova uno spazio di novità. Grazie a questa disponibilità diventano anelli forti della catena delle generazioni che preparano la nascita del Messia. Ecco, allora Matteo ci presenta, a coronamento di queste donne, la figura di Maria, che è il compimento, il modello di persona nuova, perché ha vissuto pienamente l'atteggiamento di affidamento e di docilità al Signore. E per questo è la madre di tutti noi. A conclusione, un po' brevemente, di tutto questo libro di Ruth, riprendere. Ruth è, abbiamo visto, l'amica forestiera attraverso la quale Dio compie grandi cose. Nel suo ritorno compie, il Signore opera una conversione, che è la conversione del suo popolo. Il peccato del suo popolo in lei è perdonato. Ricordate, l'origine del popolo di Moab era l'incesto delle figlie di Lot con il padre. Quindi alla radice di questo popolo c'è un peccato grave, ma questo peccato è perdonato perché lei ha tanto amato. Ruth si mette in cammino e con sé fa ritornare tutti i moabiti dalla lontananza, dal peccato, anche il più abominevole. Questo ritorno, questa conversione di Ruth corrisponde a un viaggio concreto che la porta geograficamente proprio a vivere questa conversione. Per andare da Betlemme a Betlemme da Moab si deve scendere al Giordano, nella depressione del Giordano, il luogo più basso e arido della terra, a sud del Mar Morto. E poi si deve risalire per la montagna di Giuda fino a Betlemme. Quindi si va da 450 metri sotto il livello del mare a 800 metri di altitudine, un dislivello di 1200 metri da coprire in poche decine di chilometri. Quindi un cammino faticoso. Ma attraverso la geografia ci viene manifestato, ci viene rivelato ciò che si verifica nel profondo del suo cuore, nella sua persona, nel suo cuore di donna amante che ama popoli lontani, ritrovano la pace. E dal sangue di questa donna moabita, convertita, ritornata, il Messia perdona, risana, riceve una vocazione universale, aperta alle esigenze di tutto il mondo. Adesso tutti, stranieri e peccatori, sono raggiunti dalla misericordia di Dio. E Ruth è anche l'immagine di ogni credente. Lei dona la propria vita e accetta le conseguenze dell'amore autentico che la lega a Noemi. Il suo dono, il dono di sé, non cade nel vuoto, ma viene raccolto dal Salvatore, dal Goel per eccellenza, dal Messia. Ecco, qual è la vocazione di ogni autentico credente? Essere amico, Ruth significa amica, servo, Obed, di Cristo per la salvezza dell'umanità, generando figli, perché una vita infeconda non è nella logica di Dio. Dio vuole la vita e la fecondità ed è alla ricerca di uomini e donne che accettino di entrare in questa logica con tutto il proprio essere. In questo genere di persone Dio si riconosce prima di essere riconosciuto da loro.